Ora vediamo il castello in modo più dettagliato. Passeggiando sulla via lastricata, costruita di recente lungo la litoranea, alla fine del pittoresco porto e oltre i piccoli pescherecci e le poche imbarcazioni, si palesa il maestoso castello di Paphos. Percorrendo la strada pedonale e passando attraverso le trattorie e i piccoli negozietti, si arriva alla piazza del castello, da dove può essere ammirata la struttura. Si tratta di un grandioso edificio rettangolare in pietra calcarea intagliata. Il piano superiore e il grande ingresso con il corridoio di passaggio, fatto di pietra, sono due elementi molto imponenti. Il nostro sguardo cade a destra nel fossato pieno d'acqua, soprattutto durante i mesi invernali. Il fossato continua verso destra e finisce lì, dove inizia il piccolo teatro sopraelevato di recente costruzione. Dall'altra parte, circa 50 metri a destra, vediamo in mare i resti della seconda torre medievale, mentre il sentiero conduce alle rovine di una basilica paleocristiana chiamata Panagia Limeniotissa, cioè la Madonna del Porto. La lastra di marmo, posta sopra l'ingresso del castello, subito distinguibile grazie al suo colore bianco, testimonia la ristrutturazione della struttura eseguita durante il dominio turco. L'iscrizione riportata è la seguente: per grazia divina, l'onorevole Ahmed Pasha Hafiz, del Corano vero, costruì la fortezza di Paphos e così fece una religiosa opera buona, che è la solida costruzione di questo castello. Che Dio benedica il fondatore, disse Atali, 1592. Come già detto, Ahmed Pasha fu governatore di Cipro e in seguito di Alessandria. Probabilmente questo è anche il motivo che ad Alessandria esiste una fortezza simile a questa. Nella sua forma odierna, il castello è relativamente ben conservato. La sua lunghezza è di 33 metri, mentre la sua larghezza è di 17. È una costruzione di due piani, alta 21 metri. Il tetto è dotato di un camminamento alto 2 metri, dal quale si sviluppano due bastioni usati dai difensori del castello durante gli assedi. Sui bastioni venivano posizionati dei cannoni, notizia confermata dal viaggiatore catalano Ali Bey nel 1806. Sul tetto del castello si distingue il piano superiore, alto 4,5 metri, che si estende su una superficie di circa 13x7 metri. Entrando nel monumento, ci si trova in uno spazioso corridoio a forma di croce. Sul pavimento dell'asse orizzontale sporgono le imboccature di due pozzi con verricello che furono utilizzati per stoccare l'acqua potabile. Su entrambe le estremità dell'asse orizzontale vi sono due lucernari. Nello scantinato, adiacente al corridoio, vi sono quattro stanze buie, umide, dove non batte mai il sole, e che durante il dominio turco venivano utilizzate come prigioni per i galeotti condannati ad una lunga detenzione. Nel 1878, quando l'isola fu occupata dagli inglesi, il castello venne usato come deposito statale del sale fino al 1935, finché non fu trasferito in uno dei magazzini della dogana. Da quel momento il castello venne dichiarato monumento antico. Il piano superiore e il tetto vengono raggiunti salendo i 31 gradini in pietra e in legno della scalinata, situata esattamente di fronte all'ingresso e accanto all'ufficio del custode. I 12 piccoli cannoni che una volta proteggevano i bastioni della fortezza furono trasferiti in Turchia nel 1878. Al centro del tetto vi sono tre piccole stanze con aperture. Partendo da sinistra, la prima stanza era una moschea, mentre nelle altre due abitavano le guardie, che durante il dominio turco erano circa 50. Un'altra scalinata di 17 gradini di pietra, posta vicino alla stanza sinistra, conduce alla sommità del castello. Da tale altezza si può godere di una magnifica vista panoramica. La guardia di turno poteva controllare facilmente un ampio raggio d'azione ed identificare facilmente le navi nemiche, anticipando così situazioni pericolose. Oggi i visitatori possono godere dell'immensità del Mediterraneo e l'occhio può raggiungere l'isoletta di San Giorgio sul golfo di Peia. Si vedono benissimo tutti in fila i moderni alberghi della città, le splendide montagne che la circondano e la verde campagna che si stende fino alla località Acuclea. L'impeccabile combinazione del mare con le montagne del pittoresco paesaggio offre una vista magnifica e uno scenario mozzafiato. il castello di Paphos, dal 1999, si presta come palcoscenico dell'opera che fa parte del Paphos Aphrodite Festival, una manifestazione oramai consolidata che viene organizzata da 3 dei comuni della regione e si svolge ogni anno a settembre. Fino ad oggi sono state messe in scena le seguenti opere: Aida, Carmen, Nabucco, Zorba il Greco, Turandot, Tosca, Rigoletto, La Traviata, Il Ballo in Maschera, Il Trovatore, Madame Butterfly, L'Achmé, La Bohème, Le Conte d'Hoffmann. Altri importanti monumenti della zona di Cato Paphos, che fa parte della lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, sono il Parco Archeologico, dove tra gli altri monumenti possono essere ammirati gli inestimabili pavimenti musivi delle 4 case romane, di Orfeo, di Teseo, di Eune e di Dioniso. Il faro, costruito durante il dominio britannico nel luogo dell'antica acropoli ellenistica del IV secolo a.C. Accanto al faro vi è la Sclepeion, l'Odeon e l'Agorà. Poco più in là vi è la fortezza bizantina nota con il nome Saranta Colones, cioè 40 colonne. Il nome deriva dai numerosi frammenti di colonne in granito che un tempo dominavano la zona. Soffermiamoci brevemente su questo monumento. È la fortezza che fu sostituita dal castello di Paphos e probabilmente si tratta di una costruzione degli ultimi decenni del VII secolo d.C. che aveva come scopo quello di proteggere la città e il porto dalle invasioni barbariche. Essa, insieme ai 2 castelli che si trovavano sul porto e la cinta muraria della città, sono stati le principali fortificazioni che durante gli anni difficili avrebbero protetto la città e la zona circostante. La fortezza fu distrutta durante le invasioni arabe del 653-654 d.C. e ricostruita pochi anni dopo. Nel 688 d.C., durante la grande smilitarizzazione concordata tra bizantini e arabi, venne abbattuta. Fu nuovamente ricostruita nel 965 d.C. dai bizantini e poi nel 1191 fu riconsegnata a Riccardo Cuor di Leone. Intorno alla fine del XII secolo ebbe delle modifiche grazie a Lusignano, ma poi fu completamente distrutta dal terremoto del 1222 d.C. Oltre al parco archeologico, un'altra area importante è quella situata a circa 850 metri nord-est del castello, che ospita la colonna di San Paolo, le rovine di una chiesa gotica e la basilica cristiana di Panagia Chrysopolitissa. Questa fu la prima tappa di Papa Benedetto XVI al suo arrivo a Cipro il 4 giugno del 2010, durante il suo viaggio sulle orme di San Paolo. Spostandosi più a nord, troviamo il teatro antico di Paphos. A circa 2,5 km a nord-ovest del castello, vediamo un altro monumento di età ellenistica, appartenente alla lista del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. Si tratta dell'antica necropoli di IV secolo a.C. dell'area di Nea Paphos, conosciuta come Tombe dei Re. Per gli amanti delle passeggiate, lungo il mare, vi è una via pedonale che parte dal parco archeologico e arriva fino alle Tombe dei Re. Quando vi troverete nella città di Paphos, la prima tra le destinazioni turistiche preferite di Cipro degli ultimi anni, non dimenticate di passare al pittoresco porto per visitare il castello medievale. Se siete amanti del mare, dovete assolutamente fare una breve gita in barca o semplicemente sedervi sulle comode poltrone di uno dei bar ristoranti della zona e sorseggiare un drink guardando l'orizzonte, ammirando l'azzurro del cielo che si unisce al blu del mare.